Modem.
I hate my opponent.
Odio i miei oppositori e non voglio il meglio per loro. Forse mi convincerete che ho torto, ma io non sopporto gli oppositori. L'America è invasa dall'interno, non è diverso rispetto ai nemici stranieri. È più difficile perché non portano uniformi. Se l'avessero sarebbe più facile allontanarli, ma faremo tutto questo molto presto. Spendiamo miliardi per difendere le frontiere all'estero. Col vostro aiuto, da ora in avanti, proteggeremo quelle del nostro paese.
Because we're going into Chicago, that's a big city. With an incompetent governor, stupid governor, stupid.
Presto andremo a Chicago, una grande città con un governatore incompetente, stupido. Le città amministrate dai democratici sono le più pericolose. San Francisco, Chicago, New York e Los Angeles. Le metterò a posto una dopo l'altra. È una guerra interna, c'è una guerra in corso.
Parole bellicose di Donald Trump, che sembra considerare chiunque lo sfida, anche democraticamente, un nemico da battere. Insomma, toni da regime autoritario. Presidente americano che oggi sarà in Vicino Oriente per raccogliere i frutti di quello che si annuncia come il suo maggior successo in politica estera: la fine degli scontri a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Dietro di sé Trump lascia invece un paese bloccato. Nel vero senso della parola, visto che il Congresso non ha approvato la legge di bilancio, le attività non essenziali sono bloccate, il cosiddetto shutdown, che tocca circa 900.000 impiegati federali. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Sabina Zanini in regia, Igor Gianola a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Dunque, partiamo da qui, dallo shutdown. Andrea Vosti, corrispondente RSI a Washington, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, questo shutdown da quanto dura, con quali conseguenze, e c'è una fine in vista?
Sì, lo shutdown è scattato alla mezzanotte un minuto del 1 ottobre, quindi siamo arrivati al 12° giorno di blocco temporaneo di tutte le attività governative non essenziali, quindi musei, parchi nazionali ovviamente, ma anche una buona parte della forza lavoro di agenzie governative come la NASA, l'83% dei dipendenti è rimasto a casa, oppure l'agenzia che si occupa di monitorare terremoti, tsunami e uragani, o ancora il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie. 12° giorno vuol dire che è già il quarto shutdown più lungo della storia. In tutto, come dicevi, sono circa 900.000 i dipendenti federali rimasti a casa, migliaia come controllori di volo devono andare comunque a lavorare senza paga perché hanno un ruolo essenziale. Gli unici a venire pagati saranno i dipendenti delle forze armate, ma c'è voluto qui l'intervento diretto di Donald Trump, che ha chiesto al Pentagono di stornare 8 miliardi di dollari. Quanto alla soluzione della crisi, non si intravede per ora alcuno spiraglio. I repubblicani vorrebbero passare un finanziamento ponte fino al 21 novembre. I democratici chiedono invece di inserire nella legge di bilancio l'estensione dei sussidi di assicurazione malattia che scadrebbero a fine anno. In realtà, appunto, è un muro contro muro, non si vede un'uscita da questo shutdown, anche perché questo scontro politico fa un po' le prove generali in vista delle midterm dell'anno prossimo, con i democratici fin qui con le armi spuntate, senza un programma, senza un vero leader, che cercano di sfruttare lo shutdown come una delle poche carte a disposizione per riscattarsi. Una mossa questa comunque molto rischiosa, anche se storicamente lo shutdown castiga soprattutto chi è al potere, quindi i repubblicani che sono al controllo della Camera, del Senato, ma anche della Casa Bianca.
Saluto il nostro secondo ospite, Mattia Ferraresi, giornalista di Domani. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Mattia Ferraresi, è uno shutdown, diciamo, normale o stavolta è diverso? I repubblicani hanno chiaramente detto che i democratici con lo shutdown ci hanno dato in mano le chiavi del regno.
Da un certo punto di vista è molto simile a tutti gli altri, nel senso che da quando esiste lo shutdown, che è una regola autoimposta per trovare un consenso per rifinanziare le operazioni dello Stato, questo è immediatamente diventato oggetto di una contesa politica. Quindi ciascuno cerca di ottenere qualcosa. Quindi c'è questa situazione di stallo che è un po' purtroppo strutturale, perché doveva essere una misura per trovare un compromesso, invece diventa una misura per ottenere qualcosa dagli altri. E questa è la normalità, in un certo senso, di quello che stiamo vedendo, anche se è una normalità sofferente e negativa, certamente. La anormalità, invece, credo io, è quella del fatto che l'amministrazione vuole approfittare, esplicitamente lo dice, quindi non è una cosa letta fra le righe, di questa situazione per fare una riduzione dell'apparato federale, fare i licenziamenti che sta già cercando di fare, e quindi ridurre in maniera stabile e permanente la forza lavoro federale, che è uno dei tanti obiettivi che l'amministrazione si è data, come ricorderete, affidando inizialmente al DOGE questo dipartimento per l'efficientamento e la razionalizzazione del governo. Quindi in questo senso è diverso, cioè si sta approfittando l'amministrazione per fare qualcosa di strutturale. Questo certamente va tenuto fortemente in considerazione ed è un aspetto di anormalità.
Do il benvenuto anche al nostro terzo ospite, Stefano Luconi, professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. Buongiorno.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
Stefano Luconi, di solito in uno shutdown si partiva da una disputa fiscale, stavolta invece sono altri temi, magari più sociali, tipo le spese per la sanità, l'assistenza sanitaria, e la Casa Bianca, l'abbiamo sentito, ne approfitta per chiudere quelle che considera agenzie democratiche. Vengono tagliati progetti, per esempio, nel campo dell'energia, soprattutto negli stati governati dai democratici. C'è da preoccuparsi?
Sì, c'è da preoccuparsi perché, come è stato osservato prima, si cerca di fare un cambiamento strutturale nell'apparato del governo. Sono stati già licenziati circa 4.000 dipendenti federali, anche se il licenziamento è stato congelato per il momento da una sentenza, da un'ingiunzione del tribunale, e per esempio è stato licenziato il 20% del personale del Department of Education, il Dipartimento dell'Istruzione, che è sempre stato nel mirino dell'amministrazione Trump, che vorrebbe tornare ad assegnare la giurisdizione sull'istruzione ai singoli stati. Il segretario Linda McMahon, fin da prima di aver avuto questo incarico, ha sempre contestato la gestione del Department of Education, e questo bersaglio del Department of Education rientra anche nelle cosiddette guerre culturali che l'amministrazione Trump sta conducendo. Quindi non è soltanto un braccio di ferro sulla gestione del bilancio, è proprio un'intenzione di ristrutturare completamente la macchina dell'amministrazione federale.
Stefano Luconi, allora vuol dire c'è una strategia dietro questo modo di muoversi. Quasi un mese fa in questa trasmissione si era parlato di Stati Uniti in marcia verso una deriva autoritaria di stile ungherese alla Orban.
Trump, fra il serio e il faceto, in campagna elettorale aveva detto: mi piacerebbe fare il dittatore, se sarò rieletto lo farò soltanto per 24 ore. Ecco, mi sembra che la sua aspirazione sia andare oltre le 24 ore e utilizzare tutto il suo mandato per dare una svolta autoritaria al governo. Lo si può vedere in tanti campi, il braccio di ferro con gli stati. Nel momento l'Oregon e l'Illinois era stato così accennato anche nell'introduzione, con Trump che vuol federalizzare la Guardia Nazionale, che da un punto di vista istituzionale, al di là del nome che è un po' misleading, è un corpo sotto il comando dei singoli governatori, vuol mandare la Guardia Nazionale in appoggio alle retate degli immigrati, andando contro quelle che sono le politiche di stati gestiti, governati da democratici, che sono cosiddetti sanctuary state, cioè stati che si rifiutano di collaborare con le autorità federali nel fermo e nella deportazione dei migranti cosiddetti irregolari, clandestini. Ecco, quindi c'è anche un tentativo di spostare quell'equilibrio che è previsto dall'architettura federale tra singoli stati e Stato centrale a vantaggio dello Stato centrale, e all'interno dello Stato centrale un'attribuzione di sempre maggiori poteri al presidente, utilizzando quella teoria dello unitary executive che circola dai tempi di Reagan, che ha avuto una forte accelerazione durante l'amministrazione di Bush Junior. Dick Cheney, l'allora vicepresidente, era un grande sostenitore dello unitary executive, e che adesso è stata rilanciata con Trump. Lo unitary executive dice sostanzialmente che il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, non può essere contrastato da nessun altro potere, mentre invece la magistratura fino a questo momento è stata un po' l'unico argine a questa, chiamiamola pure, deriva autoritaria dell'amministrazione Trump. Trump ha intimidito la magistratura, penso per esempio alla giudice del Wisconsin, che è stata arrestata alla fine di aprile perché è sospettata di avere aiutato un immigrato irregolare a sottrarsi all'arresto. Una forma di intimidazione nei confronti del potere giudiziario.
Ecco, Andrea Vosti, tutto questo programma, chiamiamo, dell'amministrazione Trump viene ricondotto a un lavoro, a uno studio pubblicato dal Heritage Foundation, un progetto 2025, stiamo parlando di un centro studi di ispirazione conservatrice. Trump in campagna elettorale aveva un po' ripudiato questo progetto, ora chi l'ha scritto lavora per lui e sembra che questo sia il fil rouge che conduce l'operato dell'amministrazione repubblicana. Andrea Vosti.
Beh sì, Donald Trump per tutta la campagna elettorale ha sempre negato categoricamente spesso di ispirarsi al famigerato progetto 2025 della Heritage Foundation, che ha due principi guida, in sostanza un drastico snellimento dell'apparato burocratico e invece un forte accentramento del potere esecutivo nelle mani del presidente. Come dicevi tu, negli ultimi tempi Trump ha smesso di prendere le distanze dal progetto, anche perché ha scelto nella sua amministrazione vari personaggi vicini o addirittura tra gli ispiratori, tra gli autori del progetto 2025, come Russell Vought, il direttore dell'ufficio del bilancio della Casa Bianca. Pertanto il legame tra Trump e questa visione ultraconservatrice è un dato inconfutabile che vediamo ormai quotidianamente all'opera nel tentativo della Casa Bianca e del potere esecutivo di imprimere una svolta ideologica, politica a tutta l'amministrazione federale, dal Pentagono, quindi dalla difesa, alla giustizia, fino addirittura alla sanità. Quindi si tratta di una morsa tentacolare che avvolge tutta la società americana, che non ha precedenti nella storia americana recente e che è uno dei sintomi più emblematici della torsione autoritaria della presidenza Trump in questi primi mesi di Trump bis.
Sì, ma Mattia Ferraresi, i governi autocratici hanno bisogno di un nemico per far saltare la democrazia, anche per tarpar le ali alla giustizia. Parlare davanti ai vertici dell'esercito di nemici interni, come abbiamo sentito in copertina, accusare chi protesta di essere dei terroristi di strada, parlare del Partito Democratico all'opposizione come di un'organizzazione estremista, va in questa direzione, si demonizza chiunque ti sfida.
Io credo che la democrazia abbia normalmente proprio questa caratteristica, invece di favorire una dialettica anche molto forte, anche fra opposti che sono radicalmente in contrasto. E la qualità, diciamo, principale, migliore, io credo, dei sistemi democratici sia proprio la capacità di tenere dentro una dialettica di civiltà e di regole, regolata da norme, proprio anche differenze molto forti. In questo senso l'idea del nemico interno travalica questo, perché evidentemente si sta arrivando a un livello in cui, appunto, come dicevi tu, siamo alla demonizzazione e all'intimidazione, come si diceva anche prima, in certi casi esplicitamente. Quindi io non credo che il tema sia tanto, diciamo, una forte dialettica interna. Questo è proprio delle democrazie, anzi è la loro, credo, virtù migliore. Tipicamente i regimi autoritari hanno più, puntano sul nemico esterno per difendersi, perché i nemici interni non ci sono già più, in un certo senso. Quindi io credo che più che una dinamica autoritaria sia altrettanto preoccupante, tuttavia, Trump che sta testando i limiti della democrazia americana. facendo una torsione per vedere fino a che punto si può arrivare. Ogni giorno è un nuovo livello dello scontro in cui appunto l'avversario, che fino a un certo limite è dentro la dialettica democratica, dentro una serie di norme condivise, dentro le quali si può e si deve discutere anche animatamente, diventa invece sempre più un'altra cosa. Si spinge sempre di più l'avversario verso un confine in cui può diventare un nemico contro cui usare la forza.
Andrea Vosti, deriva autoritaria o semplice esplorare fin dove posso arrivare?
Ma a me sembra chiarissimo che stiamo assistendo a una deriva, una torsione autoritaria della presidenza Trump. Trump testa, come diceva Ferraresi, i limiti del potere presidenziale, anche perché sa di avere una Corte Suprema che fin qui, nella maggior parte delle occasioni, ha avallato questa interpretazione espansiva del potere presidenziale. E fa un certo senso, da un certo punto di vista, me ne rendo conto, parlare di deriva autoritaria quando Trump sta scendendo dall'Air Force One per questa passerella trionfale in Israele per il successo del suo piano di pace. Un po' come se Trump fosse un dottor Jekyll in politica estera, in diplomazia, è un Mr. Hyde in casa propria. Ma, ripeto, la deriva autoritaria è incontestabile, si muove su svariati fronti. C'è la persecuzione giudiziaria dei nemici politici, degli avversari, come l'ex capo dell'FBI James Comey, c'è l'invio dell'esercito nelle città americane con il pretesto di combattere la criminalità, gli attacchi alla libertà di stampa e di espressione, il tentativo di imbavagliare le università e di piegarle all'ideologia MAGA. Alcuni elementi, come l'attacco, penso ai media, nemici del popolo, c'erano già 8 anni fa, ma questa volta la grande differenza è che non siamo di fronte agli istinti autoritari di un presidente fuori dagli schemi, che è insofferente alle regole, quindi anche alle briglie della democrazia, ma si tratta di un piano premeditato, come dicevamo prima, per fare uscire poco alla volta l'America dai binari della democrazia. E questo lo vediamo applicato a ogni aspetto della società americana, e è anche un aspetto preoccupante questo, come sia tentacolare proprio, riguarda i libri di testo insegnati nelle scuole, oppure anche le vaccinazioni dei bambini. Ecco, siamo di fronte a un tentativo di cambiare completamente la società americana, e questo è un fattore indiscutibilmente preoccupante e anche inconfutabile.
Ecco, istituzioni sotto tiro, magari aggiungerei anche la Federal Reserve, che si è ritrovata nel centro del mirino delle critiche in più occasioni. Stefano Luconi, c'è chi teme che l'insistenza con cui Trump vuole la Guardia Nazionale nelle città a guida democratica, soprattutto per proteggere gli agenti dell'ICE, quelli che si occupano di espellere gli immigrati illegali, serva a provocare una reazione violenta per poi poter intervenire liberamente con l'esercito senza dover tener conto di leggi e tribunali. Un esercito che Trump sembra considerare un suo giocattolo.
Sì, è un'ipotesi, anche perché costituzionalmente l'esercito non può operare per assicurare il rispetto dell'ordine interno, quindi che Trump cerchi un pretesto direi che è assodato, ci sono anche dei precedenti. Penso all'omicidio di Charlie Kirk, che è stato utilizzato per criminalizzare l'opposizione, arrivando a minacciare di sospendere le licenze di trasmissione per le reti televisive che avessero ospitato critici del presidente. Io però cercherei di essere un po' meno negativo sul rischio di deriva autoritaria, nel senso che la storia degli Stati Uniti ci ha insegnato che ci sono stati dei precedenti. Penso al maccartismo negli anni 50, penso alla Red Scare nel biennio 1919-1920, e in passato gli Stati Uniti hanno sempre dimostrato di avere gli anticorpi per limitare e per annullare questi tentativi di spinte autoritarie. Quindi sì, la situazione è grave, però io non sarei così pessimista sulle capacità di reazione della società civile, che ancora riesce a scendere in piazza per protestare contro le iniziative del governo federale. Penso per esempio alle proteste che ci sono state a Los Angeles, in California, contro le retate dell'ICE in giugno. E la magistratura, bene o male, anche se c'è una Corte Suprema molto appiattita su posizioni direi più che conservatrici, originaliste, quindi comunque parteggia per Trump. Vediamo che le ultime iniziative di Trump, come per esempio la federalizzazione della Guardia Nazionale, stanno incontrando l'opposizione di una magistratura che sì, sotto assedio da parte dell'amministrazione Trump, ma che però dà segni di indipendenza.
Mattia Ferraresi, ma finora le leggi sono state rispettate? Cioè ci stiamo preoccupando per niente? Il potere dell'amministrazione non è poi così grande? Nel senso, ci sono degli esempi concreti dove Trump ha violato le leggi e poi non ha obbedito alla magistratura?
Ci sono stati un paio di casi. Alcuni mesi fa c'è stato il caso di un rimpatrio a El Salvador. Quello è stato, io credo, il caso più esplicito in cui c'è stata una violazione, visto che questa operazione di rimpatrio era stata, diciamo, rapidamente fermata dai tribunali, dichiarandola illegale. L'amministrazione lo ha fatto lo stesso. Quindi anche lì il test dei limiti c'è, e ci sono casi in cui, diciamo, un avvocato normodotato potrebbe arguire che è stata violata, se non una legge, certamente una disposizione dell'autorità giudiziaria. Questo sicuramente. Mi associo però abbastanza. L'altro tema è appunto che leggi si invocano e come le si interpretano. Qui mi associo alla lettura prudente del professore, nel senso, anch'io condivido questa prospettiva in cui certamente ci sono fortissime ragioni di preoccupazione. Per quanto riguarda le leggi, io credo che la fonte di preoccupazione adesso più forte sia quella che riguarda la possibile invocazione dell'Insurrection Act, questa legge del 1807 di cui si parla molto, che è la legge che, di fronte a circostanze evidentemente gravi, di insurrezione grave, in cui il timore per, diciamo, la tenuta della Repubblica è tale da indurre e da concedere al Presidente il potere di usare eccezionalmente la forza militare per questioni di ordine pubblico. Questa legge certamente, per rispondere alla domanda, è difficile, perché come si interpreta questa legge è la questione decisiva, cioè in presenza di quali condizioni è corretto o è legittimo invocarla, e qui siamo nell'ambito dell'interpretazione, ed è proprio lì che gioca Trump, cercando sempre di non violare, ma certamente di interpretare e di estendere. Sottolineo però che l'Insurrection Act, che certamente sarebbe un salto di qualità in quello che stiamo vedendo, è comunque stato invocato in tempi abbastanza recenti. Era George H.W. Bush, il padre, nel 1992, le rivolte di Los Angeles sono state diciamo sedate usando questa legge. Quindi cerca di non violarla, ma il punto è un'interpretazione evidentemente estensiva e spesso strumentale.
Mattia Ferraresi, lo ricordo, giornalista di Domani, a questo punto come reagisce l'opposizione del Partito Democratico a questo uso del potere da parte dello Stato?
Ecco, io credo che questa sia una cosa interessante, nel senso che non reagisce, cioè reagisce, come dire, come ha reagito finora, facendo sentire la propria voce, strepitando, gridando, dicendo, denunciando, cercando di fare capire la gravità della situazione, ma non riuscendo a imporsi come forza alternativa nella dialettica politica. E quindi l'establishment democratico appare estremamente lento nel reagire, molto diviso al suo interno, con una alla sinistra, una corrente più a sinistra che cerca, ormai sono anni, diciamo, è dal 2016, cioè dalla campagna del 2015 alle elezioni del 2016, che questa forza cerca di emergere, non riuscendo a imporsi. Quindi abbiamo un partito molto diviso, senza una linea chiara, unitaria, neanche una strategia su come affrontare Trump, che non sia evidentemente denunciarne i misfatti, ma in modo abbastanza sterile per il momento. Certo, fa quello che può la sinistra non avendo nessuna maggioranza al congresso, quindi evidentemente si possono prendere delle decisioni o fermare decisioni altrui quando si hanno i numeri per farlo. E la cosa più forse interessante, ma anche lì in ordine sparso, avviene da alcune figure come i governatori, alcuni governatori che hanno iniziato, vorrebbero dettare il passo di un nuovo tipo di opposizione, un'opposizione che io definirei appunto più populista, cioè che si muove in un terreno simile a quello in cui si muove Trump, per cercare di connettersi con un elettorato che di fronte ai limiti dell'establishment ha trovato affascinante la proposta populista di Trump. Il capo, diciamo, la rappresentante di questa corrente è chiaramente il governatore della California, Gavin Newsom.
Andrea Vosti, corrispondente RSI da Washington. Contro Trump ad aprile si sono viste le manifestazioni No Kings, non vogliamo un re, le prossime sono previste prossimamente. Che importanza hanno queste proteste?
Beh, in realtà direi che il fenomeno a me sembra abbastanza marginale, anche piuttosto sterile. Niente a che vedere certamente con la mobilitazione anti-Trump del 2016-2017, allora davvero scendevano in piazza milioni di persone, penso alla marcia delle donne il giorno dopo l'insediamento di Trump del 20 gennaio 2017. Mi sembra di osservare una certa assuefazione al trumpismo, alla violenza della retorica politica, dello scontro politico. C'è un'opposizione democratica, come si diceva un attimo fa, che disorientata più che radicalizzata, in cui manca un referente politico forte, c'è una debolezza del Partito Democratico che è incapace di canalizzare lo scontento e di trasformarlo in arma politica. Manca un programma, anche perché nessuno riesce a tenere il passo, il ritmo vortiginoso della Casa Bianca, che si muove in contemporanea su decine di fronti in politica estera e in politica interna. Quindi c'è una società civile che sembra avere in qualche modo perso un po' gli anticorpi anche per reagire alle iperboli, alle esagerazioni del trumpismo. Ci vorrebbe una scintilla, ma francamente non si vede bene da che parte potrebbe arrivare. Manca un anno alle midterm, poco più di un anno, quindi questo shutdown è forse una delle prime opportunità per i democratici di cercare di mettere in difficoltà la Casa Bianca. Per ora è un muro contro muro che non porta da nessuna parte. Certamente c'è la democrazia americana ha maledettamente bisogno di ritrovare un confronto politico fatto di argomenti, di temi, e per farlo ci vuole anche un partito democratico che trovi anche la narrativa, il linguaggio per potersi confrontare con Donald Trump e con l'ideologia MAGA, Make America Great Again.
Stefano Luconi, professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. L'approvazione, il tasso d'approvazione al momento di Donald Trump è comunque al 45%, in calo rispetto a quando è entrato in carica, ma è al 45%, c'è ancora sostegno. Cosa vuol dire questo per i prossimi anni del mandato Trump? Vuol dire che non è che sta sbagliando tutto per tutti, c'è chi lo sostiene.
Sì, c'è chi lo sostiene, però in proiezione bisognerà vedere quali sono gli effetti, per esempio, dei dazi sull'inflazione, che è stata uno dei fattori che ha consentito la rielezione di Trump l'anno scorso. E tutte le proiezioni vanno, o quasi tutte le proiezioni vanno, nella direzione di un aumento dell'inflazione. È noto che gli statunitensi votano tendenzialmente con il portafogli, quindi è prevedibile una probabile perdita della maggioranza repubblicana alla Camera nelle elezioni di midterm e questo dell'anno prossimo, e quindi questo potrebbe cambiare un po' gli equilibri politici. Certo è che il Partito Democratico deve trovare una quadra, deve trovare un programma, deve cercare di trovare una soluzione tra questa spaccatura interna tra moderati e progressisti che ne ha sostanzialmente paralizzato l'azione politica. Quindi Trump è avvantaggiato, per così dire, dalla inconsistenza politica al momento del Partito Democratico, anche se alcuni leader aspiranti candidati nel 28 ci sono. Uno è il governatore della California, Gavin Newsom, che è stato anche quello più attivo nel contrasto alle iniziative trampiane in tema di immigrazione.
Ecco, stiamo arrivando alla fine della nostra puntata e per queste elezioni sappiamo che c'è anche in corso delle dispute nei vari stati sul come vengono tracciati i distretti elettorali e in questo modo anche chi vince e chi si prende un seggio a Washington. È venuto il momento di ringraziare i nostri ospiti, salutare il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.